Prima di iniziare questo nuovo episodio vorrei annunciarvi l'arrivo della newsletter di Real Men. Per iscriversi andate sulla pagina realmen.it ed inserite il vostro indirizzo email. Sarà una newsletter una volta al mese, una cosa tranquilla, non facciamo spam, non facciamo robe, batta e scrive, adesso buon ascolto.
1, 2...
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti,
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Questo è un secondo episodio insieme a Matthew e a Pietro che ci stanno raccontando Wild at Heart, il libro Cuore Selvaggio. Io sono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati.
Allora, ben ritrovato Matthew.
Grazie.
Ben ritrovato Pietro.
Ciao ragazzi.
Allora, faccio una brevissima introduzione a chi si è perso l'episodio scorso. Ci sta questo libro, Wild at Heart, di John Eldridge, Cuore Selvaggio, tradotto in italiano appunto da Pietro, che è il traduttore ufficiale per l'Italia. E questo libro che va veramente nel profondo a scoprire le radici del cuore dell'uomo e che ci aiuta ad entrare in questo veramente mistero del nostro cuore, di cosa ci ispira, di cosa è importante e di quali sono quegli ingredienti e quelle dinamiche e quelle modalità che per noi sono fondamentali per riscoprire la nostra mascolinità, diciamo. Ora, nel libro a me quella cosa che mi ha colpito di più è la sua semplicità e il fatto che sia, diciamo, grosso modo diviso in tre pilastri, e questi tre pilastri sono facili da capire ma sono anche una risorsa ancora più importante, ci spiegano appunto Pietro e Matthew, perché possono diventare proprio operativi, cioè possono diventare un manuale di lavoro sulla propria mascolinità.
Esatto, in particolare partiamo in questo episodio con il primo, che è la battaglia da combattere. Mi legherei a quello che diceva Matthew nel primo episodio di questa serie, che richiamava quello che da bambini ci piaceva fare, in particolare che ci piaceva giocare. E parlavi dei giochi di guerra, dei giochi avventurosi, e avevi tirato fuori molto il tema che si legava alla questione della battaglia. E quindi mi piacerebbe richiamare questo tema fin dalla questione del cosa ti piace fare, cosa sei chiamato a fare da piccolo. Perché diciamo da piccoli sempre meno siamo inquinati dalla società che ci sta intorno ed è più facile tornare a quello che noi siamo, diciamo, per natura, e quindi vorrei anche che ci aiutassi a capire perché è importante recuperare questa indole da bambini e perché hai tirato fuori proprio i giochi specialmente legati alla guerra. Quindi why did you talk about the fight, the war, especially in the games that we play as children?
I think when you look at
penso che quando guardi ai ruoli maschili e femminile e vedi ai bambini, puoi trovare questi ruoli che emergono in ciascun bambino e quindi in ogni ragazzo. Questo è quello che facciamo ed è scritto nei nostri cuori, quindi non abbiamo bisogno di qualcuno che se ne viene fuori dicendo «Ehi, smangiucchiati un toast fino a farlo a forma di pistola», capisci? Lo facciamo e basta. E lo stesso vale per l'animo femminile. Una delle domande fondamentali per il cuore femminile è «Sono guardata? Sono apprezzata e amata?» E allora vediamo le bambine vestirsi e danzare davanti ai propri papà dicendo «Papà, mi stai guardando? Sono bella per te?» Quindi per me è fondamentalmente scritto nei nostri cuori da maschi che queste sono delle verità che dobbiamo custodire.
Bene, allora io questo argomento qua lo sento particolarmente mio, perché sicuramente questa parte della battaglia ha a che fare comunque proprio con la natura del cuore. Cosa il cuore ci sta gridando, cioè non si parte in battaglia per un qualcosa che non ti interessa. Non si parte per una cosa cioè la battaglia in sé ha il rischio, perché ha il rischio di perdere, ha il rischio di farsi male, hai il rischio di qualcosa di ignoto. Però parti quando è qualcosa che per te è proprio necessario, fondamentale. C'è qualcosa da difendere imprescindibile. Pietro, raccontaci un attimo questo aspetto.
No, mi viene da te, mentre mi parlavi, mi ricollego all'episodio precedente. Mi viene sempre il discorso della storia. Cioè, e la domanda è molto semplice, secondo me. Tu di che storia fai parte, no? A quale storia appartieni? Quanto è grande la storia a cui appartieni, no? Perché la battaglia, la portata della battaglia a cui tu partecipi, in cui combatti, conta tantissimo. E io l'ho sempre percepito nella mia vita che nel mio cuore c'era una chiamata a dover combattere per qualcosa. Cioè, doveva essere una guerra, ma non riuscivo a capire quale fosse. Io ho fatto politica all'università, mi sono dato tantissimo da fare. Qualsiasi cosa facessi, cercavo di metterci questa, di trovare la causa. La causa non inteso anche il,
sì, causa no, la motivazione
di... la causa nel senso anche la causa per cui, no, la causa anche politico, sociale, sì, culturale, sì, sì. Per cui muoversi non poteva essere semplicemente io che, diciamo, scrivo poesie, scrivo letteratura, per me scrivere non poteva bastare scrivere della mia morosina, del mio, no, doveva essere anche quello scrivere della donna di cui ero innamorato, doveva. Quando la scrivevo, quello scrivere doveva essere un modo di immetterla, quell'amore, dentro una cosa più grande, no? E io sono sicuro che ogni uomo, se guarda bene nel proprio cuore, percepisce questo bisogno. Non importa quanto, perché poi lo affossiamo, lo seppelliamo, però anche quando lavoriamo, perché i capi più intelligenti, anche interessanti, o le aziende più interessanti, mettono il discorso a livello di... No? Facciamo questo teamwork, siamo una squadra che combatte,
spaccamo
insieme,
spaccamo
tutto per fare qualcosa di buono nel mondo, anche se poi in realtà è una bugia assoluta, nel senso che magari stanno inquinando dovunque, però capito cosa voglio dire? Cioè,
come si chiama quello di Gomorra, la Vasastano, come si chiama? Ah, ma fa tutto nostro.
ma scusate, perché parlavamo anche del pervertimento di questi pilastri, di questi desideri. Come funzionano le dinamiche delle gang in America come qui in Italia? Cioè, questo, siamo fratelli.
Ah, ma fa tutto nostro.
Non abbiamo un padre, no? Perché alle spalle c'è, e poi torneremo su questo. Comunque, c'è una tutto costruito su questa mancanza di questo padre che non c'è più. Quindi noi siamo fratelli, ci mettiamo insieme, combattiamo non importa cosa, facciamo una strada, uccidiamo, facciamo 100 vedove al mese, non importa, però siamo insieme, combattiamo, no? E questo che i ragazzi. Perché i ragazzi andavano all'ISIS, no? Si è stato messo molto a tema il discorso dell'ISIS, del perché moltissimi ragazzi giovani occidentali andassero a partecipare poi a questo tipo di cose violentissime, terribili, in Medio Oriente. Perché c'era questa causa, perché noi l'abbiamo persa questa cosa qui.
Però scusa, adesso che ti ero fuori questo discorso qua, ho una domanda, no? Quindi come si distingue, cioè il punto non è andare a combattere, il punto è andare a combattere per qualcosa che ha senso per la tua vita e per il tuo cuore. Ora, come si fa a distinguere questa cosa? Perché dice la Gomorra no, e non so, e invece un'altra cosa sì, l'ISIS no, e un'altra cosa, perché cioè, come si declina questa cosa qui? Perché detto così, una battaglia combattere sembra che dobbiamo andare tutti a far militare, ma non penso sia questo il messaggio.
Il punto centrale è che c'è questa componente. E che puoi avere due risposte: o tenerla nascosta, quindi non tirarla fuori, farla seppellire sotto migliaia di cose che possiamo avere, o deviarla in un modo sbagliato.
Infatti ho allegato a questa un'altra domanda che magari per Matthew, che riguarda il fatto di invece costruirsi una vita agiata, safe. So, how this is connected with a safe life?
Quindi, come la battaglia è connessa con una vita sicura e fondata solo sulla propria sicurezza?
È inglese? Safety?
Questa ha più a che fare con col secondo pilastro, secondo me. Quindi lo riprenderemo con la questione dell'avventura, perché c'è questo discorso che noi dobbiamo sentirci sempre comunque on the edge, right? On the edge of something big, and come se ci immergessimo, comunque inoltrassimo ancora. Torno al discorso della grandezza, in qualcosa di grande. no? Non è il nostro sentierino che finisce lì ogni giorno e dobbiamo continuare a ripetere, è una cosa che si chiude in cerchio, ma noi ci stiamo procedendo verso, stiamo andando avanti verso un orizzonte che è sconfinato.
Questo parli della sicurezza.
Della sicurezza, del safeness.
Che però ne parliamo nel secondo pilastro.
Ed è questa grande, scusa, finisco questa cosa perché se no lasciamo troppo, questo orizzonte sconfinato implica anche il fatto che la vita debba essere imprevedibile, cioè abbia questo elemento di imprevisto e di mistero.
Come fa un ragazzo a capire quindi la differenza tra una battaglia senza senso e una battaglia che invece che risponde al
cuore? Penso che Matthew sia più indicato per spiegare, perché anche in questo momento c'ho un cortocircuito, quindi è meglio che passare il microfono a Matthew.
So,
un attimo.
Matthew, did you understand the answer, the question? So the question is, how do you...
Come distingui tra una buona battaglia e una cattiva battaglia? Quali sono le domande da porsi per poter discernere tra arruolarsi nell'ISIS o cose del genere, oppure abbracciare una battaglia per cui vale la pena?
Or building a life that is worth.
Diciamo che a casa non vedono, ma evidentemente è una domanda che...
Coi controcazzi.
Coi controcazzi.
That's a tough question.
Controcazzi era la traduzione.
Yeah. Oh man, how would I answer that?
Come posso rispondere? È una domanda difficile.
That's a tough question. Yeah,
I have un suggerimento. No, parti dalla tua. Ok. Qua è tutto live.
Dico qua, educatore, perché faccio anche questo in maniera totalmente selvaggia, lo dico. Non importa.
Non importa.
All'inizio non importa. L'importante è prima di tutto riconoscere che c'è questa battaglia che noi vogliamo combattere e andare alla ricerca di questa battaglia. Io però parto da una posizione di fede.
Quindi sentire, stai dicendo, la cosa più importante è sentire,
ammettere che c'è questo desiderio, sì, e andare a cercarlo nella fiducia che il tuo cuore ha ragione e che questa cosa è giusta, va perseguita. Dopodiché lì siamo nel secondo pilastro. Lì siamo veramente in mano a un mistero, perché io sono consapevole di quanto sono cieco, della mia cecità nella vita, per cui lì c'è veramente, mi viene da dire, io sono stato veramente preso per i capelli, che non ho, perché chi ascolta non vede, ma sono completamente pelato da qualcosa. Però se non ci fosse stato, il mio cuore non fosse stato acceso, niente più assurdo di una risposta a una domanda che non si pone, non avrei recepito quella cosa. Poi è vero, poi c'è un rischio, poi lì c'è il rischio, lì c'è veramente, ma uno deve essere disposto a rischiare. Perché se non c'è quel rischio, ragazzi, la nostra vita va in pasto alla noia, va in pasto al mondo.
Io vorrei aggiungere una cosa che mi faceva ragionare su questo, che per poter dare una direzione alle nostre battaglie e discernere la battaglia che vale la pena combattere, vorrei ritornare su una cosa di cui abbiamo parlato altre volte, ovvero essere centrati su se stessi, cioè...
Pensavo prendersi la responsabilità, no?
Quello sempre, ma prenditi la responsabilità del tuo centramento su te stesso. Per dire, cioè, prima chiediti che uomo vuoi essere, cosa vuoi diventare, cioè, scava sul tuo essere per poter dare le risposte alla battaglia che vuoi combattere, perché questo ti porta anche a valutare se le battaglie, che possono essere anche giuste, che ti vengono messe davanti, sono per te, te le sta dando la società, i tuoi amici, la chiesa o chi per loro.
Questo è un concetto che con 5 metri pesci tocchiamo tantissimo, cioè passare dal bene al meglio. Cioè, ci sono tantissime buone battaglie che si possono combattere. Il punto se è la tua battaglia. Perché non basta che una battaglia sia buona, ma deve essere la tua.
Bisogna imparare ad ascoltarsi tantissimo.
So, I wanted to give you a tip, Matthew. Volevo dare un aiutino a Matthew. Perché non ci racconti come tu sei entrato nella tua battaglia? Cioè, qual è stata la cosa che tu hai sentito per te importante? What's the battle that for you... felt important for your life, and so how you felt that was important?
Right, I think the first.
Sì, io penso che la prima domanda che mi hai fatto c'entri con questa, ovvero chiediti come puoi combattere per qualcun altro qualcosa se tu sei allo sbando. Capisci? Quindi, secondo me, anzitutto devi mettere un po' d'ordine dentro di te, e questa penso sia la prima battaglia. Ed è una battaglia che, come abbiamo detto l'altra volta, richiede il coraggio di entrare ed esaminare la tua vita e vedere dove tu hai bisogno di aiuto. Per me la prima battaglia era quella per il mio cuore ed è stata la prima battaglia che ho deciso di affrontare prima di qualsiasi altra cosa. Nel senso che volevo riprendermi il mio cuore e il mio spirito. All'interno del libro si parla di fare degli accordi. In italiano si potrebbe dire fare dei compromessi, inteso proprio come scendere a compromessi e scendere a patti col proprio nemico interiore. E questo comporta che devi fare anche dei voti, chiamiamoli dei voti che tu fai con te stesso. Proviamo a prendere un esempio su di me. Io sono stato adottato quando avevo 5 giorni. Ero stato adottato in una nuova famiglia, una famiglia grande a cui io voglio veramente tanto bene, i miei genitori, ma c'era qualcosa dentro di me, nel mio profondo, che mi faceva sentire abbandonato, perché la mia madre naturale non c'era più. E il profumo era diverso, la voce era diverso rispetto a quella con cui cresci nel pancione e così via. E tutto questo io non l'ho chiesto, mi è capitato e basta. E proprio a causa di quell'abbandono comincia ad arrivare quel pensiero del compromesso, come l'abbiamo chiamato, del scendere a patti col proprio nemico interiore. E in questo caso pensare che quindi nessuno mi ama davvero. E di conseguenza faccio quello che abbiamo chiamato un voto e dico: ok, allora posso fare tutto da solo e non ho bisogno di nessuno. Quindi quando si scende a questi compromessi, come li abbiamo chiamati, si cade successivamente in questi voti e comincia a vivere sulla base di questa verità, chiamiamola così, piuttosto che riconoscere che invece io non sono stato abbandonato. La mia madre mi amava così tanto che è stata disposta a lasciarmi ad un'altra famiglia così che potessi crescere con tutte le cure possibili di cui avevo bisogno. Perché la mia madre naturale non aveva soldi ed era molto giovane, credo qualcosa come 17 o 18 anni, adesso non so tutta la storia che c'è dietro, ma il punto è che se sto vivendo la mia vita sulla base di questo senso dell'abbandono, dicendo oh sono stato abbandonato e quindi farò tutto da solo, non sto vivendo per quello che sono veramente, ovvero profondamente amato. Quindi per la mia battaglia sono dovuto tornare là e dire sai che c'è? Io dico di no, rompo quel compromesso, non sono abbandonato ed anzi molte persone mi vogliono veramente bene. Questa è la prima battaglia, riprenditi il tuo cuore così che si possa aprire al mondo attorno a te e agli altri.
È una cosa, hai detto delle cose veramente molto forti, ti ringrazio per questo, e anche molto, sento molto, molto vere, cioè molto, molto profonde. Spesso partiamo, cerchiamo di costruire, mi veniva in mente, è stupido, no? Tante volte c'è il problema del lavoro per gli uomini, no? Che lavorano troppo, too much work, e quello per me, almeno la maggior parte delle volte che ho parlato con gli uomini, è sempre quello, cioè il fatto che affondi il tuo cuore nel lavoro in modo tale che il lavoro ti dica chi sei. Questa è una cosa classica, potrebbe essere anche lo sport, per dire, no? E questa cosa di andare a riprendersi ciò che è tuo, la tua identità più profonda, che non è quella che ti sei costruito. Questo è un concetto profondo e anche molto complesso, nel senso la tua ferita era molto esplicita, diciamo, perché appunto vivi questa storia così, però a volte mi domando, è complesso andare a tirar fuori questo cuore, cioè nel senso capire quali sono questi voti che hai fatto e che ora ti fanno vivere, non so, disconnesso dal tuo vero te stesso.
Okay. A me viene subito da dire che, cioè, John è torno al libro perché è importante, John dice siamo tutti feriti, questa è la prima cosa importantissima da capire e che per me è vera perché nell'esperienza l'ho potuta riscontrare parlando con un sacco di uomini, se ci si dedica abbastanza tempo, perché bisogna, con molti uomini è un discorso di goccia cinese, molto più con le donne come abbiamo detto l'altra volta, però siamo tutti feriti E il punto quindi non è tanto sono ferito o non sono
ma,
ferito.
Scusa, ti interrompo, ma sì. Quindi questa cosa che siamo tutti feriti, secondo te è una cosa dovuta alla nostra, tra virgolette, società, il nostro tempo, o proprio è un fattore strutturale di come siamo fatti gli uomini e le donne? Cioè l'essere umano è fatto in una maniera che strutturalmente la vita ti porta a ricevere delle ferite, è così? Oppure non so, dimmi te.
No, no, cioè John, ma questo è Freud 1.0, ma, ma è anche io sono un classicista, ho studiato lettere classiche tutta la mia vita. Se voi leggete le tragedie greche, i greci antichi parlavano di questo, quando si parla, cioè, il figlio viene ferito dal padre perché il padre è anch'esso ferito e la ferita si ripercuote sul figlio e finché uno nella generazione, nella stirpe, questa è, scusate se faccio lezioni di letteratura greca, ma è questo, è quello che succede sempre, cioè, non è perché Eschilo era così grande o Sofocle sono scrittori così che sono rimasti, no? Questi tragici, perché parlavano di cose profondissime che sono universali, no? Cioè, e finché uno dentro la stirpe non decide di chiudere, di spezzare quel cerchio, quindi di voltare, invece di scappare, di continuare a scappare, voltarsi, dire ma tu che mi insegui, chi sei? Cosa c'è? Perché ho questo terrore nelle carni che mi continua a far scappare, no? Cioè, e finché non c'è quello, la vittima, io ho anche una figlia, quindi questa cosa la sento pressantissima su di me, ricadrà sui nostri figli, è inevitabile. Quindi questo lo parlo da punto di vista
genitoriale. È la storia di tutte le famiglie.
Esatto. Quindi per me, come padre, poi questa cosa è venuta in seguito per me, però è veramente importantissimo capire, soprattutto da genitori, che noi non siamo responsabili solo per noi, siamo responsabili per il destino dei nostri figli da quel punto di vista, in maniera pesantissima, perché se non lo facciamo noi, lo dovranno fare loro. Questo è il punto. Scusate, non so se sto rispondendo a quello che stavamo dicendo, mi sono lasciato andare a prendere un po', ma...
Sì, no, nel senso no, la domanda era anche proprio il fatto che la storia di Matthew, il fatto dell'abbandono è una cosa grossa che ti fa capire. È evidente, cioè...
Dico, ecco, però... Io sono un esempio molto chiaro sulla non evidenza, per esempio. Io non ho avuto niente di eclatante nella mia infanzia, però facendo terapia, subito dopo il divorzio, ripeto, dopo un rapporto che non è stato assolutamente facile, veramente pesante, che mi ha allargato delle ferite che già c'erano, ma mi ha portato poi attraverso quelle ferite a fare cose e a entrare in delle dinamiche pesantissime, bruttissime. Cioè, io dico sempre ai miei amici che ho veramente vissuto in un boggio infernale per 3 o 4 anni della mia vita. E quindi questo libro è quello che l'amicizia con Matthew sono state veramente le cose che mi hanno tirato fuori letteralmente da questo inferno. Quindi per me, lo ripeto, è una questione di vita o di morte. Questo messaggio è un discorso proprio
Lo è, lo è, certamente.
Però ripeto, queste cose, soprattutto nei maschi italiani, che nella gran della piccola media borghesia italiana, non so come dire,
i vitelloni
facciamo fatica noi a guardarci indietro e dire no, nessuno mi ha mai abusato a livello sessuale, capito?
Sì, no, cose grosse, certo.
Però questo è il punto, non è lì il punto, cioè non è nella...
Tu come hai fatto a capire quale
sono terapia, stati... È stata la terapia, io ho fatto terapia prima di incontrare questo messaggio in maniera profonda, e con un terapista, anche lì bisogna stare molto attenti perché anche è tanto al chilo, però ho avuto la fortuna di avere un terapista, è bastato un anno e mezzo, perché poi se trovi quello giusto e tu sei ricettivo e veramente disponibile, le cose le capisci, poi anche impari ad applicarle su di te, non c'è bisogno di stare lì. Poi è arrivato Wildat Art, Matthew, e da lì poi ho capito che c'era, che questo veramente mi preme dirlo, perché è questo che mi ha cambiato la vita, che la fede non viene a giustapporsi o a porsi come un'alternativa alla psicologia, ma è completa, è il compimento della psicologia. E John Eldridge mi ha proprio dato le chiavi per capire questa cosa, per cui la fede è veramente qualcosa di profondamente umano, perché va a rispondere a cose che la psicologia pone in maniera, come dire, ordinata. E questo libro è proprio la chiarezza di cui parlate prima, no? Questo libro è così chiaro che ti fa capire che non c'è niente di... Non deve né succederti un miracolo prima di tutto, non è che deve cadere, no? Né ti devi applicare tutta la tua vita dei metodi esterni, devi forzarti dentro delle morali o delle... No? Mm-hmm. Ma è proprio un lavoro sul tuo cuore. Posso in particolare, perché sento che gli uomini maschi italiani, secondo me, possono percepire questa cosa dalla storia di un italiano normale come sono io, diciamo, tra virgolette. I miei genitori sono persone bravissime che ce l'hanno messa tutta, però persone che poi ho dovuto constatare feritissime, cioè che venivano anche loro da delle famiglie che avevano avuto delle ferite grosse, dei genitori che gli avevano arrecato delle ferite, che anche loro, che loro avevano passato un'intera vita a non, con cui non, avevano, non si erano confrontati, e per cui io sono rimasto vittima delle ferite, non tanto dei miei genitori, ma dei miei nonni, alla fine della fiera.
Che poi i tuoi nonni, chissà dove venivano.
Il discorso di prima, di generazionale.
Sì, John parla di Adamo, perché poi in realtà è la ferita di Adamo questa, non è la ferita di Eva. Questo sarebbe interessante parlare, perché è molto riassuntivo. Però io, cosa è successo? Che io nella mia vita, proprio per quelle ferite, non mi sono mai sentito voluto bene dai miei genitori, cioè io dai 10 anni in poi non ho memoria di un abbraccio da parte dei miei genitori, per esempio, cioè non so se, ma io vedo facendo terapia, ma anche imparando un certo modo di pregare, perché c'è un modo di pregare attraverso cui Gesù ti porta, puoi andare sicuro della compagnia di Gesù dentro la tua memoria, questo è un modo di pregare che io da cattolico non avrei mai imparato, e che adesso uso per il mio cattolicesimo, perché come dico sempre il protestantesimo di Matthew mi fa diventare sempre più cattolico. e ho capito che io dai 10-11 anni nessuno mi ha più abbracciato tranne mia nonna, cioè mia nonna è stata l'unica figura in cui ho riconosciuto un amore gratuito e assolutamente appassionato e selvaggio, in questo senso, proprio non importa cosa tu faccia, non importa cosa, la gratuità dell'amore l'ho ricevuta da mia nonna, non dai miei genitori, ma non perché i miei genitori, lo ripeto, anche questo è importante,
no, ma è chiaro il discorso,
non perché, poi finisco, non perché i miei genitori fossero cattivi, e non perché, magari sono cose che io poi più io ho percepito di quanto loro avessero fatto, magari loro mi hanno abbracciato ma non me lo ricordo, cioè
sì, non ti arrivavo.
C'è una psiche, c'è una ferita che ti comincia a bloccare proprio anche a livello mnemonico. Per cui poi ho trovato delle cose bellissime una volta che mi sono avventurato in questo viaggio. Anche la mia memoria, attraverso questo viaggio con Gesù, poi ho visto, come ha detto anche Matthew, ho riconosciuto dei valori, dei tesori bellissimi nel rapporto con i miei genitori che prima non riuscivo a vedere. Basta, mi fermo.
No, io volevo tirare fuori una cosa da quello che è venuto fuori lì, che è un'universalità della ferita. Cioè, può essere piccola, può essere grande, però siccome ogni storia è personale...
Peccato originale praticamente, ti ho detto.
A scata arriva anche a noi.
Ma il punto è che è sempre grande. Questo è il punto. È sempre grande.
E nella storia personale di ognuno questa cosa si percepisce, no? E poi un'altra cosa che volevo chiedere a entrambi è che evidentemente per entrambi la vostra fede è una cosa che si... inserisce molto nel tema della battaglia da combattere, almeno da quello che emergeva da Pietro, ma penso anche per Matthew. Quindi non so se volevate dire qualcosa a come funziona questa sinergia tra la vostra fede e la battaglia da combattere, visto che è venuta fuori più spesso, e se per voi è importante. Quindi if there is any relation between the battle to fight and your faith, and how do you...
Yeah, that's a great question.
Questa è un'ottima domanda. Io penso che dobbiamo ricordarci che ci troviamo tutti in una grande storia d'amore ambientata in un mondo in guerra. Quindi, indipendentemente dal fatto che tu sia credente o meno, non puoi negare che ci sia moltissimo male nel mondo al giorno d'oggi. E così è da molto tempo. E quando prendi in mano la Bibbia e studi la Bibbia, vedi come il mondo non è stato pensato così, ma anzi già dal secondo capitolo della Bibbia il male entra nel mondo. C'è una battaglia da combattere per il tuo cuore e anche per gli altri, e io penso che per un uomo è estremamente importante aggrapparsi a un qualcosa di grande, perché se vogliamo combattere per qualcosa ma non sappiamo bene cosa, ci ritroviamo sempre ad imbracciare le armi della giustizia, della serie che voglio lottare per questo, voglio lottare per quest'altro, voglio salvare le balene, Greenpeace e così via, e potremmo usarlo per svariate categorie di battaglie. Ma quando cominci a capire che ci troviamo in un mondo in guerra, allora ti domandi: ok, ma chi sono i nostri nemici? Chi è il mio nemico? E nella fede io credo che il nemico sia il nemico, il diavolo, Satana, o chiamalo come vuoi. E lui ha paura di te, ha paura di uomini che vivono davvero, ha paura di un uomo che vive fondato su una virilità piena, uno che conta, che ha parole di amore e tenerezza, ma è anche un guerriero, e che sa combattere per gli altri ma sa anche essere integro e sa essere generoso. E puoi vedere tutto questo in Gesù. Ed è per questo che Gesù è veramente un real man, è il più virile degli uomini. E quindi, quando capisci che tu hai un nemico davanti, cominci a capire che molte cose che quel nemico ti ha detto non sono affatto vere. E qui torniamo a quel discorso che dicevamo prima del compromesso, del scendere a patti col nemico e dei voti che fai col nemico. Penso che sia importante che noi prendiamo consapevolezza del fatto che non tutti i tuoi pensieri sono davvero tuoi. E qualche volta può essere difficile raccapezzarsi su questa cosa, ma davvero, lo ripeto, non tutti i pensieri vengono da te. In realtà tu sei effettivamente responsabile solo del secondo pensiero. Quindi prendiamo un esempio: se ti sopraggiunge un pensiero del tipo «Oh, dovrei rubare questo», oppure «Vorrei prendere quello», o quello che è, e poi pensi «Sì, lo dovrei proprio prendere davvero», allora diventi responsabile per quel secondo pensiero, non per il primo, perché potrebbe non venire veramente da te. E se tu pensi che venga da te, diventa veramente dura vivere continuamente in quello stato, perché poi cominci a credere di essere una persona orribile certe volte, perché sono sempre lì a rimproverarmi e offendermi, perché finisco sempre con il darmi dello stupido. Magari non sei tu a darti dello stupido, perché magari è qualcun altro, ma tu scendi a quei compromessi con lui e ti ritieni uno stupido. E ecco, quindi questo è un po' come la mia fede si inserisce in quella storia più grande, in quella guerra più grande, e che sta continuando a partire da, non so, il terzo capitolo della creazione praticamente.
Aggiungo solo una cosa e poi non so perché ci abbiamo messo, abbiamo allungato molto, chiedo
va benissimo.
La cosa che mi ha veramente chiamato da dentro di questa è proprio la mia parte preferita, in realtà, questa cosa della battaglia da combattere, è proprio che ho capito che il cristianesimo è una delle cose meno naive e meno polianna e meno acquerellose del mondo. Come diceva Matthew, e John lo dice nel libro, questa cosa la ripeto in italiano perché sarà ripetuta anche Emanuele comunque in traduzione, però cioè noi viviamo quando la mia esperienza di chiesa è un'esperienza di persone che mi dicono quasi sempre solo Dio è amore, Gesù ti porta la pace, stai con Gesù, contempla, no, vivi in questa esperienza. Ok, ma lasciamo fuori il 90% della realtà, perché la realtà, come diceva prima Matthew, è una storia d'amore immersa in un mondo in guerra. E questa guerra c'è, se noi ignoriamo la guerra, ragazzi, non c'è possibilità, non c'è una minima possibilità che noi saremo mai in grado di vivere questa storia d'amore in pace, e veramente in profondità. Quindi bisogna veramente rendersi conto, e questa è una cosa... Non voglio diventare troppo, dopo diventare anarchico rivoluzionario, però questa è una cosa che secondo me la Chiesa, a me piace molto, Fabio Rosini per esempio ultimamente l'ha presa in esame questa cosa della lotta interiore, però è veramente una cosa che va ripresa, perché è quello che diceva Matteo sul discorso dei pensieri, è una delle tante cose, però bisogna capire che c'è qualcuno, c'è una creatura molto potente sulla faccia della terra, ma non c'è solo questo, perché John dice c'è il diavolo, c'è il mondo e c'è la carne. Questi sono i tre nemici fondamentali.
Ma infatti, cioè, se uno non vuole mettere, se uno dice no, ma questo cominciamo a tirar fuori personaggi mitologici, sì, così, sì. Ma in realtà potrebbe anche semplicemente essere che non sono le tue parole, perché sono culturali.
Bravissimo, è il mondo, cioè, potremmo chiamarlo mondo.
Nel senso, se non vuoi tirar fuori Satana, non c'è problema, però è indubbio che tanti pensieri che si fanno, il primo pensiero, come diceva Matthew, è un pensiero che può anche non essere generato da te, ma può essere
da
invece...
Instagram, per esempio.
Da Instagram.
Oh, non sono bello quanto è bello lui, no? Sì, non avrò mai la ragazza
dalla
così bella.
Dalla tradizione, dal modo di fare, non lo so. Cioè, se tu hai visto sempre che si picchiano i bambini, il fatto che tu, come prima cosa, pensi che per l'educazione devi picchiare tuo figlio, cioè, il primo pensiero, che è questo qua, è culturale. Però poi sta a te dire, no, aspetta un attimo, secondo me questa cosa è sbagliata. E ti informi, e studi, e chiedi, non lo so che fai.
Sì,
Oppure dici, sì, certo, anche io vado con la cinta e vado avanti, cioè, sta a te.
Sì, diciamo, questo è un esempio facile, no? Però nel senso che è molto chiaro.
No, per capirci.
Sì, 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 assolutamente. Però io i miei ragazzini li vedo proprio, quelli a cui vado a insegnare quotidianamente o mensilmente nelle scuole, e sono esseri umani, giovani, completamente dominati da questi paradigmi, da questi canoni che gli vengono dati dal mondo e che informano le loro vite in una maniera pervasiva a un livello devastante, cioè a un livello non ti lasciano tregua nel respiro proprio. Quindi tu vivi secondo dei paradigmi anche fisici, no? Mentali, psicologici, devi credere in te stesso, questa cosa di
sì,
credere in te
sì,
stesso.
Sì. No, se lo vuoi veramente ce la farai.
Sì, sì, oppure se non, vabbè, il discorso del rapporto anche del rapporto sessuale, della non capacità di del fatto che non bisogna assolutamente prendere, come dire, avere controllo sul proprio corpo e essere conoscitori del proprio corpo ancora prima di buttarsi in chissà quale tipo di rapporto o di effusione affettiva, no? Cioè è pieno di contraddizioni, cioè il mondo, questo, poi se uno lo guarda, è pieno di contraddizioni. Adesso non stiamo lì a approfondire, non voglio esagerare adesso, no?
Però estrapolando questa cosa per tutti, cioè tu ascoltatore che, come dici, non me ne frega niente che ha tirato fuori Gesù Cristo e così via, va bene. Però c'è un elemento che torna ogni volta che c'è una battaglia, c'è un'identificazione di un nemico, e quindi secondo me, indipendentemente da dove tu ti trovi, cercare di dare un nome
è
a
utile.
Chi sono io, a dove voglio arrivare e a quali sono i miei nemici, secondo me è utile per cominciare a strutturare la propria battaglia, da combattere, ecco.
Vorrei chiudere l'episodio sottolineando un aspetto che ha detto Matthew, che secondo me non vorrei che cadesse così non sottolineato, che quando parliamo che un uomo, per essere un uomo, sente la necessità di una battaglia da combattere, questo non esclude che un uomo sappia essere dolce, sappia essere accogliente e sappia essere vicino, insomma. Cioè un vero uomo non è semplicemente uno che piglia l'accetta e va a tagliare le braccia alle persone, ma è l'uomo che, anzi, io aggiungerei un pezzo in più, che spesso la battaglia la combatte per, uno, come dicevate voi, riacquistare il proprio cuore, e poi per difendere i propri cari, dove i propri cari potrebbero essere, sì, tua moglie, tuo figlio, quello che sia, ma magari la tua comunità, oppure, non so, alcuni aspetti che pensi siano importanti e fondamentali. Quello è anche un prendersi cura, è anche un tornare dalla battaglia con dolcezza, no?
Perché alla fine tu vivi una battaglia per quella cosa che abbiamo detto tante volte, morire per
la
tua,
sì,
chiamata alla fine si traduce nello spenderti e morire per.
Però appunto non vorrei avallare questa figura di un uomo che sia semplicemente rude e aggressivo, perché non è di questo che stiamo parlando. Cioè l'aggressività e la rudezza sono ingredienti che stanno dentro a tutto il pacchetto, ma che si utilizzano in alcuni contesti. Cioè nella partita di rugby ci vuole l'aggressività e la rudezza. Sul campo di battaglia ci vuole l'aggressività e la rudezza. Con tuo figlio, con un tuo amico, una tua amica, tua moglie, la tua ragazza, ci vuole dolcezza. E forse le due cose in realtà vanno proprio insieme. Però appunto un rischio in cui si cade è che l'uomo è chiuso, orso, rude, perché somo. E quindi... Però non è così. Anche a me ti ho capito la battuta somo.
Posso chiudere?
Vai.
No, la cosa importantissima è il perché, cioè la battaglia non viene dal modo, la battaglia viene prima di tutto dal perché tu la stai facendo una certa cosa, il modo viene da quel perché. Io adesso, molto più di prima, mi trovo in un luogo di equilibrio tale e di pace interiore tale, perché è da lì che viene la vera forza. Ho praticato arti marziali per 10 anni nella mia vita e questo in realtà educa molto, in realtà è molto utile. Ti aiuta a sapere soprattutto quando stare fermo, quando trattenerti, quando non invadere lo spazio vitale di una persona, soprattutto di una donna, perché la donna va rispettata e va ascoltata prima di tutto, ancora prima che presa. Tant'è vero che John dice, che questo lo vedremo nel terzo pilastro, nel secondo della sequenza che vorremmo darle, noi non richiediamo a una donna che lei ci dia la forza, che la risvegli dentro di noi, ma noi dobbiamo poterla offrire alla donna. E offrire la nostra forza alla donna è prima di tutto imparare a capire, ascoltarla e a capirla, a vederla. Quindi è importantissimo questa cosa. Cioè, noi non parliamo, dobbiamo sfatarlo sto mito, perché la questione del testosterone va bene, ma solo fino a un certo punto. Cioè, non è il modo il punto. Non stiamo promuovendo una figura, una silhouette, una figurina del cavolo, scusate. Ma stiamo promuovendo un perché. Cioè, un perché. Perché? La battaglia, la guerra, la grandezza della guerra, l'orizzonte è determinato dal perché, dal movente. Okay.
Ho un'ultima domanda. Manu, tu hai domande da fare? Io ho una domanda per Matthew. Che cosa succede o cosa diresti a un ragazzo che non sente la necessità di partire per questa battaglia? What if I don't feel this drive to the battle? Siamo cattivi e cazzuti. Real men fanno domande cazzute.
Here's what I would do. So,
questo è quello che farei. Allora, alcuni uomini non sentono di avere una sorta di aggressione in corso verso di loro e quindi di conseguenza una spinta a lottare per qualcosa, ma in realtà c'è ed è lì presente. Prendi ad esempio quel ragazzo che è calmo, tranquillo, sta guidando la macchina e qualcuno gli taglia la strada e lui si incazza del tipo: oh, perché mi stai tagliando la strada, no? E quindi quello spirito c'è ed è lì presente. Ma quello che a me sembra è che in moltissime persone questo sia in qualche modo soppresso. L'ambiente e il mondo intorno a te, crescendo, volevano qualcosa da te. E questo è come te la puoi cavare tranquillamente in questo mondo. Stai calmo, resta sicuro, fai gentiluomo, non farti sentire, non alzare la tua voce. E così tu hai incassato tutti questi colpi, crescendo, e molti uomini, ma più in generale molte persone, hanno tenuto questo spirito combattivo molto ben chiuso e non vogliono muovere le acque e rompere lo status quo. Ma se tu non senti di avere una battaglia da combattere, io anzitutto inizierei a chiedermi dove è andata a finire quella passione, cosa è successo a quel fuoco. E quindi comincia da lì chiedendoti che fine ha fatto. Perché ti posso garantire che nella tua vita c'è stato un momento in cui tu stavi combattendo per qualcosa. Sai com'è? Ad esempio, c'è una bella per cui lottare. Quindi, per esempio, se tu sei più giovane, io per esempio mi ricordo in un campo sportivo, quando facevo le elementari, credo in seconda o terza, giocavamo spesso a un gioco chiamato Catch 'em and Kiss 'em, prendile e baciale. Noi dovevamo cercare e prendere le ragazze e loro dovevano darci un bacio sulla guancia. Ecco, prendiamo questo esempio. Questa era una battaglia, no? Per competere tra di noi e prenderne qualcuna e di ragazza. E non era una battaglia del tipo: ok, adesso vado a combattere, vado in guerra e così via. Ma questo spirito c'è ed è lì, anche se ci sono vari modi poi per viverlo. Quindi di nuovo, io andrei indietro nella mia vita e mi chiederei: cosa è successo? Perché quel fuoco si è spento? E così cominci a farti delle domande, ad essere più curioso e dirti: ah, Mi chiedo come mai non sento di avere una battaglia in corso. E così cominci a interrogarti e continuare ad approfondire su questo per trovare la tua battaglia.
Io penso che questo tuo spunto sia molto importante e può essere raccolto soltanto però con un presupposto che non abbiamo detto, che però adesso vorrei dire, che chi è all'ascolto e ha desiderio di progredire in questo percorso e ascolta delle cose che magari molti di noi ascolta e dicono: ah, ma sei fighissimo, queste sono proprio le cose di cui ho bisogno. Ma magari alcuni invece ascoltano questi elementi e dicono: ma questo a me non mi appartiene. Allora, siccome è un percorso molto diffuso questo qui che stanno, insomma, di John Eldridge, Wild at Heart, e che si è dimostrato utile per migliaia di uomini, allora il mio consiglio personale, che veramente da outsider, così, non senza nessun interesse personale, è questo: di fronte ma in questo caso, ma sempre nella vita, cioè di fronte a cose che hanno dimostrato di portare frutto, di essere importanti per la vita di molti, che per te sembra che non risuonano nulla, fermati, il mio consiglio personale è questo, fermati e renditi disponibile. Abbassa le barriere, renditi stupido per l'occasione di entrare in questa cosa. Cioè vuol dire, prima mettiti in gioco, ascolta, mettiti alla prova su queste cose che stai ascoltando, poi dopo esserti messo alla prova, allora parla. Non prima, perché stando seduti sulla sedia o in macchina o quello che sia, senza dire ah no, ma queste idee qua non mi appartengono, ma io questo lato aggressivo non ce l'ho mai avuto, ah ma io questa cosa qua non l'ho mai fatto, non l'ho mai pensato, eccetera eccetera eccetera, in realtà c'è una trappola, cioè attenzione, è un'imboscata, cioè, perché il punto fondamentale è proprio quello di, quando si vuole imparare qualcosa di nuovo e si vuole entrare dentro qualcosa di nuovo, il punto fondamentale, quando tu vai a lezione di... sono andato a lezione di cavallo l'altro giorno, ho fatto la mia prima lezione di cavallo, non stavo lì a commentare l'istruttore, no ma secondo me bisognerebbe fare così, non dici secondo te, lì ti metti completamente a disposizione perché vuoi apprendere qualcosa di nuovo dall'istruttore. Ora io non dico, non mi metto qua a dire dovresti apprendere qualcosa di nuovo da noi, però dico, se ti interessa progredire in questo discorso qua, questo è un percorso che ha dimostrato di essere molto utile. Quindi se ti metti nella disposizione d'animo di abbassare le difese e di provare prima di parlare, sicuramente è un ottimo punto di partenza. Tu Pietro volevi dire ancora una cosa?
Sì, velocissima. Io ho paura sempre che... Si sente? Sì. Ho paura sempre che ci sia... che le parole ci portino fuori strada ogni tanto. Quello dicevo prima della figura, no? Della figurina, che non proviamo la figurina. La questione è anche dire battaglia. Appena diciamo battaglia o aggressività, subito ci viene in mente che bisogna diventare Schwarzenegger, dei Rambo con il mitragliatore, con i cinturoni e con i proiettili calibro 48. Ok.
Come si chiamava il cane a tre teste, quello del
Cerbero?
Il Cerbero.
Esatto. No,
prendere a capocciate del Cerbero a mozzichi.
Esatto. Cioè, tipo, strangolarlo, tipo, ok, no, no, appunto, questo è il punto. Quando avete detto fuoco, io, secondo me è lì il punto. Cioè, dove è finito il mio fuoco? Questa è una buona domanda. Dal di là del fuoco, non intesa come aggressione, non fuoco, dov'è la passione? Allora mi viene da dire, ci si può fare una semplice domanda, ancora prima della battaglia, lasciamo stare le parole, no? Ma io sento che qualcosa manca nella mia vita. C'è qualcosa che manca nella mia vita, perché io l'ho sentita per tutta la mia vita finché e continuo a sentirla, in realtà non è che questo è un percorso chiuso e conchiuso e finita, sono Rambo o non sono Rambo, sono Gandhi, non me ne frega, non è questo il punto, è che c'è qualcosa che manca, che ci chiama dal di dentro della vita e che non, su cui non riusciamo a mettere le mani, e sentiamo che la nostra vita è incompleta ed è povera senza di questa cosa, senza questo fuoco. E quindi bisogna mettersi in moto, ancora prima è il riconoscimento di questa mancanza, di questo fuoco, perché sennò è chiaro che per la posizione dell'ascoltare non c'è.
Certo.
Perché, però adesso mi fermo.
Io direi che su questo lancio di sasso di Pietro possiamo chiudere, perché questa settimana tutti dobbiamo domandarci a partire da questa domanda, cioè scavare a partire da queste domande per dare anche un volto alla battaglia da combattere.
Il fuoco che ti brucia dentro. Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, prossimo giovedì, per affrontare il secondo pilastro di Wild at Heart. Buona settimana a tutti. Ciao.
Ciao.